Articolo 48 della Costituzione. Il voto è personale, eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
8 e 9 giugno, 5 referendum in Italia. Uno sul diritto di cittadinanza, 4 sui diritti del lavoro.
Serve il quorum.
8 e 9 giugno, diritti al voto.
Tutte le info su radiopopolare.it.
Ma belli. Poveri, ma belli.
People trying to get down, and all around town people trying to get down, and all around, don't get down.
Bom, 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 baby. My baby. Baby. Che bello.
Ho chiamato l'ascensore sociale, è sempre fermo a meno 2, non viene su.
Carolone, Carolone, lo facciamo anche noi a Pasqua la caccia all'uovo come Masha e l'orso?
No, come pensavo come Musk e l'orso Trump.
No, sì. Facciamo Alotto e l'orso di Smacchione. Andiamo dai bambini a intrattenerli.
Io probabilmente li terrorizziamo. E se ne saranno dei traumi infantili importanti,
ma no, ma erano contenti. Arriva l'otto del macchiato!
Ho paura io, figurati dei piccoli bambini innocenti.
Inseguiamo mangiandoci il loro miele.
Dammi il miele!
I genitori,
sono diabetico!
I genitori mettono in sicurezza i loro figli portandoli tipo al mare o dandoli a delle puericultrici e poi chiamano un'ambulanza per noi.
Ah, dici che
chiamano un'ambulanza ed è TSO immediato, sì.
Ma vabbè, a me non dispiacerebbe, sai, i bambini, io sono poi molto...
Sai cos'è che dovrei... che devo farti un video.
E cosa?
Ti faccio un video mentre chiedi il miele ai bambini. Aspetta, perché... perché non lo capisco.
Però dobbiamo andare in giro per la città a farlo.
3, 2, 1, vai!
Dammi il miele, bambino!
Così, va bene?
Va bene, non so se lo pubblico.
No,
il documento c'è. Il documento c'è ed è forse già solo questo buono per una.
Per un ricatto.
Ma no, per una chiamata di ambulanza.
Ah, okay.
Sì, sì.
Voglio il pupazzo dell'orso di Smacchione. Vedi, c'è già Paco che lo vuole. Probabilmente lo metterà di fianco a quello dell'orso Ciro.
Com'è che dice? Abbiamo fatto una foto con l'orso Ciro,
Certo.
Eravamo a Pavia l'anno scorso.
Eravamo a Pavia nel tour di cosa?
Nel tour della... Falla con noi. La radio popolare, falla con noi.
Allora, l'orso Ciro, tra l'altro, avevamo qualche...
audio?
Sì, avevamo qualche audio dell'orso Ciro che ricordiamo è un personaggio del Pantheon partenopeo insieme a Maradona.
Sì, e anche
Moggi.
Non so, no, Moggi, no. Maradona, Nino D'Angelo.
Nino D'Angelo, poi chi è che c'è?
Mario Merola.
Merola.
Fratelli Desideria. Di Filippo.
Desideria.
Anche i fratelli... E mettiamola, in onore dell'orso Ciro.
Dopo la mettiamo.
Mettiamo Made in Napoli in onore dell'orso Ciro.
Vabbè, niente, volevo trovare la cosa dell'orso Ciro, ma secondo me c'è da qualche parte. Vediamo se c'è.
Perché magari su YouTube ci sarà sicuramente un orso Ciro.
Magari non tutti se lo ricordano l'orso Ciro, il nostro amico. Eccolo qua, vediamo.
Chiamma, chiamma. Chiamma bello, adio.
Ma tu chi sei?
Sono l'orso Ciro. Ciro, Ciro.
Un orso che parla.
A me piace parlare, parlare.
E poi?
A me piace la pizza. Il babà, il babà. Mi va il solletico. Gira papà. sono bello,
ma va.
Non prendermi per il muso. Oui, oui, oui. Dammi un bacio. Oui.
Schiacciamuso, pancia in mano. E lui parla napoletano. È Ciro.
Schiacciamuso, camminato. E lui parla napoletano.
Schiacciamuso, pancia in mano. E lui parla napoletano. Ciro, papà.
Mi piace la pizza.
Grandissimo. E allora, se volete il...
Ma perché non li fanno più queste cose qua?
No, e c'era, guarda, era l'epoca in cui c'era anche il Furby, te lo ricordi?
Bellissimo.
Io amare te.
Io t'ammazzo.
Vuoi andare sul Furby?
C'è il Furby? Aspetta, c'è. No, c'è il Furby. Allora, no, era prima di questa cultura woke che ci impedisce di prendere in giro i napoletani.
Sì, beh, allora, se proprio voglio proprio dire, allora, mio cugino credeva che il... che Furby fosse albanese.
Perché
parlava un italiano stentato.
Mi è cresciuto, parla italiano.
Me affamato.
Come parli bene, Furby.
Fare i carecce. Cucù, me felice.
Però i bambini comunque erano un po' scemi.
Vabbè, i bambini erano cattivi, poi dicevano cose sconvenienti, appunto, insomma.
Noi stiamo aspettando il nostro orso padano invece.
Arriva.
Alessandro Braga ci sente. Picchia sul. Dovrebbe venire in studio. Alessandro Braga.
Arriva.
Il nostro orso padano. Padania!
Libera! Allora, qui se parla Dumà de Napoli, di Albania, invece. Che la Padania da Libera. Ma che sta parlando al telefono? Forse sta parlando col capitano.
Ah, dici?
Guarda che ha il telefono col capitano che gli sta dando gli ultimi...
Un capitano!
Gli sta dando gli ultimi suggerimenti per venire in onda a fare una bella figura.
Sì.
Libero Padano!
Libero!
Qua. Libero!
Ricordiamo questa sera...
E allora,
in auditorium verde e nero.
Stasera in auditorium tutti con il... L'elmo da vichingo, l'hai portato?
Certo che sì, scudi padani, elmo da vichingo, che altro si
quando,
può
quando, quando mai è senza elmo da vichingo?
Sì, tu l'hai mai visto tra l'altro.
Senza una grappa in mano e l'elmo da vichingo in testa? Mai, mai. Allora, questa sera una grande presentazione del libro di Alessandro Braga, intervistato e condotto, diciamo, insomma, da Lorenza Ghidini sul palco dell'Auditorium di Metro Stratos.
Scusa Disma, come si intitola il libro?
Ci sono due colori, sai che sono daltonico.
Ah, ok, quindi va bene uguale.
Ma no, ma non daltonico, ma no dislessico però.
Verde e nero, nero verde.
No, ma è che mi dice verde e nero, mette la E in mezzo.
Verde
che non...
nero, verde nero. Attaccato, sì.
No, è verde e nero, io non so, la E c'è, cioè già,
la
verde e nero. Bravo. Adesso puoi andartene.
Senti, oggi presentazione con moderazione, cioè moderazione, ti fa delle domande Lorenza Ghidini, ma gli ascoltatori chiedono se si parla di nucleare nel libro.
No, nel libro non si parla di nucleare, se ne è parlato stamattina a Metro Regione col mio pezzo su Salvini per l'ultima sparata nucleare.
Perché lui cioè se dovessi scrivere un nuovo libro su Salvini sarebbe quasi esclusivamente sull'energia nucleare. Tra l'altro trattata in maniera, diciamo, un po' così approssimativa.
Allora, lo aveva detto già nel 2022, vi ricordate? A Baggio. C'era beccato tanti di quegli insulti.
Un bel reattore a Baggio.
Perché
sì.
Dicevano giustamente, ma in mezzo alle case non c'è spazio. E poi lui aveva detto, nel mio quartiere, in realtà lui è municipio 7, ma non è Baggio.
È di Giambellino, è come me, Matteo.
Siete uguali.
Grande.
Vi assomigliate in molto. Poi lo ha ribadito nel 2023 e adesso è tornato alla carica. Ieri c'era questo evento sul nucleare sicuro organizzato al Pirellone dal gruppo della Lega. E niente... diciamo che rientra all'interno del trumpismo, dell'onda trumpista e quindi contro le politiche green di Bruxelles.
Con
bla bla bla.
Vestito blu, camicia bianca e cravatta rossa. Quindi proprio da cosplayer.
Esattamente, ero tentato anch'io stasera di mettermi camicia bianca e cravatta rossa, ma...
O cravatta verde a sto punto, dai.
Verde nera, sì, avrei
potuto... Un regimentalmente verde nero.
Richiamare un po' Forza Italia, anche perché si parla anche di quello, della corrente Forza Nord. Nord che cerca di rubare voti alla Lega.
Infatti volevo chiederti, no, più che Forza Nord, il grande Nord, quello a cui noi facciamo riferimento.
Vabbè, il nostro nume tutelare Pinamonte da Vimercati.
Li hai invitati?
No, 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 però c'è l'intervista a Paolo Grimoldi, il leader di,
nostro leader di
Patto per il Nord, che a Vimercati ha inaugurato.
Si chiama più Grande Nord?
No, Grande Nord era un'altra cosa.
Patto per il Nord.
Sono confluiti tutti, Patto per il Nord, il Partito Popolare del Nord di Castelli e altre piccole forze, sigle autonomiste nel Patto per il Nord con appunto Pinamonte da Vimercate, grandissimo.
Eroe. Titolo. Eroe che ci ha liberato da qualcosa.
Lui è il verde verde, perché c'è una tavolozza di colori, verde verde, verde nero, verde azzurro, nero nero, lui è il verde verde.
C'è Marco che ci manda un messaggio sempre per te, Ale, dice: se volete per la presentazione del libro ho una bresciana che grida continuamente io pago le tasse, tutto, interessa? Ma magari come che sotto, no? Che ogni tanto in una pausa tra le altre, wow, io pago le tasse.
Interessantissimo, sì, anche se vorrei ricordare che cioè non è che te ne devi vantare di pagare le tasse, lo devi fare, punto.
Bravo,
adesso
non bravo.
È proprio cioè io mi sveglio la mattina e bravo, sennò saresti morto, quindi paghi le tasse, punto.
Bravo Alessandro Braga, grazie a te, figurati, è un piacere averti.
L'orso Ciro.
È ovvio che l'orso Ciro non so quanto lo vogliamo nella Padania libera indipendente.
In auditorium c'è spazio per tutti, per l'orso Ciro e anche per il Furby.
Ah, e ci scrive Francesco che tra l'altro il Furby vive una seconda giovinezza con addirittura delle app per interagire con esso attraverso il cellulare.
Ma veramente?
Mentre l'orso Ciro è rimasto all'epoca di Maradona, di quando c'era Maradona al Napoli.
Sì, non credo ci sia la seconda versione.
No.
Ma il Furby è più recente dell'orso Ciro, no?
Pochi anni dopo.
Più o meno siamo lì.
Poco dopo.
Pensavo fosse dei primi 2000,
infatti,
io Furby.
Ho trovato un ciccio bello napoletano.
No, è già 90.
Ma non so se è una parodia o se è vero.
Secondo me sì.
Aspetta,
adesso dice delle cose sconvenienti.
Vediamo.
Com'è bello Ciccio Bello?
Sei bello come il sole.
Ciccio Bello, Ciccio Bello.
Sei bello come un gol.
Ciccio Bello, un gran tifoso napoletano.
E bravo Ciccio Bello.
Ma tu ce l'hai Ciccio Bello?
Era la versione napoletana.
No, fantastico, con la maglia del Napoli.
La maglia del Napoli.
Vabbè, quando Omar Caniello compie gli anni sappiamo cosa regalargli.
Ciccio Bello napoletano.
Vabbè, alle 19 in auditorium, siate puntuali, non andrà in onda l'incontro.
Assolutamente, c'è Esteri ovviamente.
Non andrà in onda, però ci sarà una registrazione che magari un giorno potrete ascoltare. Ma se volete avere la certezza di sentire le parole di Alessandro Braga e le domande di Lorenza Ghidini, che prima io un po' ascoltavo nei corridoi.
Ah, perché si stavano mettendo d'accordo. È tutto preparato.
No, oggi,
tutto magna mano.
Oggi c'era un muro in mezzo alla radio per non farli incontrare. Proprio. Ma io ho sentito che ci sarà almeno una domanda a capitolo, se non ho capito male.
Può essere. Ma poi c'è una grandissima improvvisazione ovviamente, certo. Quindi qualsiasi cosa anche ascoltatori ed ascoltatrici vorranno chiedere
potranno intervenire,
potranno farlo, a partire da dove possiamo prendere il libro. Ci sarà il banchetto ovviamente, certo, per prenderlo.
Compratelo, è un libro pazzesco, io l'ho comprato e addirittura l'ho pagato a prezzo intero, figurati.
Letto no.
No,
legge solo i titoli di Isma. E questo qua non l'avevo ancora letto perché
non c'è il paywall quando apri il libro. Non ti bloccano. No,
mi dispiace, no.
Va bene, grazie Alessandro Braga.
Ciao, grazie.
Ciao.
Vi ricordiamo che a proposito di pubblicazioni, oggi abbiamo fatto l'inventario di Piantagioni, il nostro fumetto. Abbiamo attualmente in sede 123 copie.
Sì.
Il che vuol dire che ne abbiamo vendute, facendo una stima di una regalia di una cinquantina, sessantina scarsa.
Secondo me molte meno.
Ma è però
insomma, dei taccagni quest'anno.
Sì, però ne abbiamo regalate 30 a tutti i collaboratori che hanno partecipato alla realizzazione. E poi qualcos'altro, una cinquantina secondo me le abbiamo date. Il che vuol dire che siamo a circa 760 copie vendute, e questo fa di Piantagioni un grande successo editoriale. e siamo ben lontani dalla fine della stagione della vendita. Number one perché abbiamo ancora la presentazione di Cantù e poi un evento importante attorno all'inizio di giugno. E poi ancora stiamo studiando metodi per, diciamo, metterlo permanentemente sugli scaffali. Ecco, mettiamola così.
È un record di vendita, così ci hanno assicurato gli addetti ai lavori, il numero di copie, perché i fumetti in Italia purtroppo vendono poco e quindi avevamo un gioco facile.
Se volete andare a comprarlo potete anche andare alla, nelle ciclofficine della stazione delle biciclette in Barona o in Corso Lodi.
Via Ettore Ponti e Corso Lodi 66, mi sembra. At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong, I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my fucking lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Oh, now go walk out the door. Just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive.
Still in love with you, and so you thought you'd just drop by and you expect me to be free. But now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Oh, now go walk out the door, just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. Yeah, yeah.
Thank you.
18 e 20 minuti, siamo reduci da un clamoroso pacco di uno tra i nostri più prestigiosi collaboratori, ma non vi preoccupate perché nella seconda parte di trasmissione lo avremo già sostituito con un nuovo tenutario di rubrica qua a Poveri ma Belli, che è Dario Sigari, archeologo alla Indiana Jones, e credo, spero che sia per strada, lo vedete, se sta venendo
molto alto,
molto alto.
E poi comunque tutti i collaboratori che ci tirano dei bidoni saranno denunziati attraverso una azione legale curata da Norma De Cavillis.
E Norma De Cavillis non perdona. Allora, Alona, volevo leggerti, ne approfitto perché siamo insomma in carenza di ospite, di un geniale e astutissimo piano per guadagnare dei soldi di messo in pratica da Bernard Marantelli.
Ah, ma è un nostro connazionale, coscritto.
Non lo so se... No, è londinese. Allora, Bernard ricorda un po' Mitch come figura, anzi un po' più Warren. Allora, siamo nel 2023, e Bernard Marantelli, ex banchiere londinese diventato bookmaker, architetta un piano audace: acquistare quasi tutte le combinazioni della lotteria del Texas, 25,8 milioni di combinazioni a un dollaro l'una, sperando di essere l'unico vincitore di un jackpot di 95 milioni di dollari. Se nessuno avesse scelto i numeri giusti, il guadagno sarebbe stato di 60 milioni. Cosa succede? Succede che mette in piedi una società che si chiama Rook TX, e una società alla quale partecipa e finanzia l'operazione Zeiko Ragnoyek, scommettitore tasmaniano,
scommettitore professionale,
scommettitore della Tasmania, noto come il Joker, maestro del gioco d'azzardo di alto livello, in passato conosciuto con il nome di John Wilson e da alcuni come Zeta.
Ok,
semplicemente come Zeta.
Un baro, diciamo, probabilmente.
Non mi spingerei così lontano.
Vabbè.
E quindi il partner logistico dell'operazione Lottery.com, una startup che fornisce terminali in cambio del 5% sulle vendite, i soldi sono circa, appunto, diciamo 25 milioni.
E come li rastrellano?
Arrivano dai conti offshore di
Zeta,
del Joker. Sì, esatto, di lui, del Joker. E li fanno transitare all'isola di Man e poi in uno studio legale di Detroit. E fatto sta che comprano tutti i biglietti della lotteria del Texas e vincono. E vincono 90 milioni. Contro questa scommessa si abbatte il senatore Bob Hall, nonché un suo giro di assistenti, eccetera, eccetera, mentre il governatore Greg Abbott mobilita i Texas Ranger per indagare, chiedendo che la lotteria sia equa e trasparente, ma alla fine si intascano il grano.
Ah, ce l'hanno fatta!
E alla fine si intascano
ma
il grano.
Ma con che percentuali? Secondo me Zeta ha completamente fottuto Manciarelli. Come si chiama lui?
Bernard Marantelli.
Marantelli, ma il nome fasullo,
non lo
dai.
So.
90 però... milioni, spendendone 25, ne hanno intascati 90.
Non è una strategia.
È un 3 per 3 e mezzo, eh.
È una strategia vincente.
Anzi, quasi per 4, sì.
Problema è che ci fa capire che in questo mondo solo i ricchi possono diventare più ricchi.
È vero, e invece non solo non anche i ricchi, ma solo i poveri piangono.
Sì. Mentre i poveri sono a volte anche belli. E è molto interessante tutto ciò, ma dipende dai punti di vista.
Ah, non lo so, sembra un po' una specie di sceneggiatura finita bene di True Crime.
Sì,
finita bene per loro, per i due.
È vero, ha un po' quel sapore, io non ci ho pensato.
Sapore,
E ne approfittiamo per ricordarvi, a proposito di giochi, ve lo abbiamo fatto un po' annusare nei giorni, nelle settimane scorse.
Mega
Live
Big
Quiz
show
che presto o tardi potrebbe esserci una nuova apparizione del nostro format più collaudato, un sì, ossia un live.
Sì, un mega live Big Quiz Show. Con annesse anche però performance di chiaro stampo Corte dei Miracoli.
Sì, e ci sarà probabilmente una piccola recita.
Sì, da parte nostra.
Non come Mimi,
uno spettacolo di magia. Che è sorprendente. Della musica.
Speriamo.
Sì, della musica colta. Della
live.
Musica colta. E diciamo che è un non solo quiz, è un mega live Big Quiz Freak Show.
Per il quale stiamo costruendo anche con l'aiuto di Massi Aggiustatutto un'importante macchina fatta da bobine tiracavi.
Sì, diciamo una macchina del fango,
sì,
di fatto.
Una roba così.
Può essere adottata come macchina del fango, diciamo che è un motore a trazione umana per tortura. Per i lavori forzati, ecco, più che la tortura.
E coinvolgerà, insomma, tutta la crew di Poveri Mabelli, insomma, chi ci sarà della crew di Poveri Mabelli. Tutto ciò per dire che avremo bisogno di 3 ascoltatori, perché saranno coinvolti sul palco alcuni dei nostri più prestigiosi collaboratori e collaboratrici, ma avremo bisogno anche tendenzialmente di 2 femmine, 2 sfitinzie.
E un gallo di Dio.
E un gallo di Dio, sì. Perché uno dovremmo avercelo già.
O forse potrebbero essere 2-2.
O forse potrebbero essere 2-2.
Adesso vediamo, 3-4. 3-4 di cui... sicuramente 2 donne,
sì,
e 1 ed od 2 uomini.
Sì, e quindi iniziamo a buttare.
1 ed od 2 uomini.
Uomini. Oppure non binari.
Oppure sì, non binari.
Quanti ne volete. E quindi iniziamo a dirvelo, perché potete iniziare. Avrete ovviamente dei doni in cambio, tra cui la Golden Card dei Kings di Poveri Mabelli, l'avrete plastificata. Più delle altre robe, e tutto questo insomma implica che ci sia una grande partecipazione, una grande energia da parte vostra.
Sì, vi chiederemo anche adesso, ma ve lo buttiamo solo lì, sappiate che a maggio vi chiederemo di partecipare a svariate cose.
Sì, tantissime.
Vi chiederemo tutto, sarà tutto sulle vostre spalle, quindi pronti con spalle larghe, pronti a svuotare le cantine anche, perché potrebbero servire degli oggetti.
Sì.
E insomma, con una grande volontà di partecipazione.
Poveri Mabelli, @radiopopolare.it, se siete delle grandissime sfitinzie o dei galli di Dio e volete iniziare a portarvi avanti, prenotarvi per questo mega live Big Quiz Freak Show. E insomma fatelo il prima possibile, che così ci organizziamo e così vi sveliamo anche tutti gli omaggi di cui sarete titolari.
Sì, e i vantaggi, certo, a cui andrete incontro, ovviamente, sarà così.
Torniamo dopo il GR, tra poco.
I try to make my way to the ordinary world. I
To survive, e caro Alone, ci dovranno provare anche gli americani a sopravvivere a questa situazione mostruosa. Stavo vedendo adesso, hai visto i dazi imposti alla Cina?
Sì.
Sulle siringhe 245%.
In questo modo sperano che gli americani non si droghino più.
È una battaglia contro l'eroina.
Sì, è una nuova war on drugs. Sì. Contro il fentanyl.
Ma il fentanyl si può prendere
in tanti modi. Sì, infatti.
Allora, intanto lui, Trump, pare stia riarredando completamente la Casa Bianca.
Con un chissà che gusto clamoroso.
Qualcuno lo associa al gusto dei country club, dei golf club che frequenta.
Grandissimo. Quindi sì. Puttini,
bravo,
dorati.
Bravo. Via i quadri di Obama, perché insomma...
Beh, avrai anche vedere.
Mica ti terrà il quadro di un afroamericano in casa, scusa.
Figurati, cioè come avere l'orso Ciro. Come avere l'orso Ciro in Padania.
Esatto. E vabbè, grazie Presidente.
Grande The Donald, grandissimo. Grande. Nostro nume tutelare. Adesso mettiamo dei dazi. Sai cosa ho intenzione di fare? Di mettere dei dazi sui pezzi dei colleghi che mi passano per il sito.
Mi pare un'ottima idea.
Io voglio fare il sito. Diana Santini, mi passi il pezzo di Anna Bredice. Dazio. 5
euro.
Dazio, sì.
Altrimenti
mettiamo solo roba scritta da me.
No,
che poi devo lavorare. No, non ho voglia. No, allora no, niente dazi. Libertà totale, libera circolazione degli articoli.
Dovremmo iniziare a mettere dazi sui nostri collaboratori. Per
questo
esempio,
sì.
Dario Sigari, benvenuto, Dario.
Ciao.
Diciamolo pure, grazie a noi, perché insomma, poveri ma belli. Fa curriculum quando si partecipa ai concorsi pubblici. Sì,
è diventato barone. Abbiamo un nuovo barone.
Evviva!
La strategia di per infiltrare gente nell'accademia, insomma.
Bravo, vedo che hai capito.
Giusto.
Allora, ti facciamo i complimenti. Sei un neo professore universitario.
Sì, un baroncino,
un principe, insomma, un duca. Per lo più grazie a noi due.
Beh,
sì. È innegabile.
Quindi poi passiamo all'incasso, eh?
Eh sì.
Va bene.
Perché lo sappiamo quanto guadagnate.
Sai, a me piace l'uva. Sì. Quindi dei cestini, dei grappoli, cose di questo tipo.
Sì.
Senti,
e le fragole.
Vuoi dire anche cosa insegnerai?
Allora, dovrei insegnare preistoria, quindi soprattutto la parte più antica della preistoria, quella che viene sotto il nome di paleolitico, quindi il momento più importante per l'evoluzione umana.
Che poi diciamo, scusa Dario se ti interrompo, la preistoria è praticamente l'unica cosa che si studia in tutto il ciclo scolastico italiano.
Perché si comincia da lì, quindi sicuramente si fa.
E la fai ogni volta che ricominci le scuole.
In realtà mi sa che alle medie adesso non si fa più.
Ah no?
No, si fa all'elementare perché la Moratti aveva cambiato questo vago ricordo.
Era la Moratti contro i Camuni?
Esatto.
Per il creazionismo, assurdo,
probabilmente per il creazionismo, sì.
Vabbè.
Esatto, e poi si rifà alle superiori, però, sì.
Sì, esatto. Però ce la si sbriga in una pagina, insomma, del libro di storia di sussidiario.
Questo alle superiori, ma invece all'università col cavolo, Tomi no, su Tomi.
Esatto, anche perché poi comunque è la parte più lunga della storia dell'umanità.
Eh beh, certo.
Sì, di gran lunga, più lunga.
Di gran lunga.
Tra le più noiose, ma la più lunga.
Beh, dipende, perché poi quando alla fine la gente viene coinvolta in attività tipo sperimentali così, ci si perde, non so, a fare le pitture, a ricostruire le frecce.
Senti, sì. Caro il nostro paleontologo.
Archeologo.
No,
paleontologo no.
Non sei paleontologo.
No.
Archeologo, no. Ma ho leggevo negli ultimi, non so dove, dentro nelle carte di qualche cicca che mangio, quelle con i tatuaggi da farsi, sai, i tatuaggi?
Trasferelli.
Che i Neanderthal erano pochissimi, è vero? C'erano pochi?
Ma sì,
pochi del tipo qualche decina di migliaia in tutto?
Sì.
È vero, quindi
è vero, cioè, nel senso è molto probabile, è difficile sapere effettivamente quanti fossero, perché poi
non c'era una Istat,
mentre no, i Sapiens erano un po' di più,
sì, e poi però si sono anche
un po' mischiati, sì.
Sì,
ma noi siamo contro quelle robe lì, noi siamo i Sapiens, no. I Neanderthal gli spezziamo le reni,
no, ma i Sapiens e Neanderthal stavano come, che ne so, all'Alano e il pastore tedesco, c'erano una roba del genere?
No, infatti c'è la famosa battuta, no? Che se non riconosceresti mai un Neanderthal nella metro di New York, insomma, se andassi in giro vestito come noi.
Ah, ok.
Aveva una fisicità leggermente diversa, ma in realtà neanche troppo, insomma, quindi potremmo, insomma, è difficile da distinguere se lo immaginiamo all'oggi.
Ma in realtà si dice su autoscatto, quando andiamo a leggere la rubrica di scienza, che
ha molte foto la rubrica di scienza, sì. dei primi piani.
Sì. Che ci sono delle persone che portano ancora in sé i geni dei Neanderthal.
Tutti quanti ce l'abbiamo, no?
Tutti no. Per esempio, tutte gli autoctoni africani, soprattutto della parte subsahariana, no. Non portano geni neandertaliani. Noi europei sì, infatti poi c'è il famoso meme, no, dei Neanderthal con il cartello con scritto Sapiens Go Home, perché alla fine erano noi Sapiens abbiamo invaso l'Europa, insomma, quindi... E quindi diciamo noi europei e gli asiatici in parte.
Quindi noi dobbiamo fare fronte comune.
Esatto.
Fronte esatto. Partito Neanderthal.
Neanderthal, esatto.
Sì. Beh, non è difficile. Se diamo un'accezione negativa al termine neandertaliano, mi sembra che sia tutto pronto comunque, guardandoci attorno, al partito Neanderthal.
No, però scusa, Lone, se ci pensi. Voglio dire, la storia viene letta su confini e su storie che affondano nell'anno a caso che uno sceglie, certo. E quindi potremmo scegliere di basarci sulla questione Neanderthal volendo.
Potremmo.
È la nostra tradizione è essere dei Neanderthal e fuori gli altri dall'Asia e dall'Europa.
Esatto. Potremmo ragionare così.
Ah, è vero, poi leggevo che ovviamente si sono uniti, insomma, ci sono stati degli scambi con dei matrimoni misti, diciamo, anche se i matrimoni non esistevano, ma poi i Neanderthal invece hanno avuto dei grossi problemi all'adattamento climatico, perché gli Sapiens erano più adatti, insomma, si barcamenavano meglio tra le glaciazioni, quelle storie lì.
Sì, però in realtà è un po' come, no, la questione dell'estinzione dei dinosauri. Ci sono una serie di concause che hanno portato poi effettivamente alla scomparsa dei Neanderthal. C'è anche chi dice che c'è un problema, per esempio, culturale, e quindi c'è una difficoltà nel sapersi adattare alle trasformazioni climatiche, ma poi c'è anche tutta una questione di organizzazione di gruppo, che comunque fa sì che, per esempio, non si sviluppi, no, quella solidarietà per cui nei momenti di difficoltà ci si aiuta l'un l'altro. Quella che invece è proprio dei Sapiens, insomma, ci sono tanti elementi in realtà che vengono portati per provare a dare una spiegazione, no?
E perdonami se ti interrompo un'altra volta, ma qui entriamo in campo noi antropologi, perché dove l'archeologo non capisce, dove l'archeologo non arriva, c'è un antropologo che va a mettere le toppe.
Certo, sulle... dice una cosa a caso e vabbè, e la fa andare bene, diciamo.
Ah no, sì. Ah no, è un pantano ermeneutico, parla è un evidente pantano ermeneutico.
Tira in ballo l'incesto, perché comunque te lo tira in ballo ogni 3x2, tira in ballo... la famiglia, il nucleo matrifocale, e poi va a comprarsi un panino e ci siamo.
Esattamente.
Vabbè, e la poliandria. Allora, caro, però tu, insomma, tu comunque, diciamo che tu hai sbloccato l'ascensore sociale.
È la grande.
Sì.
È vero?
Pare che sia andata così, sì.
Quanti anni hai?
38.
Giovanissimo, un bambino.
Beh, in Italia si sblocca l'ascensore sociale in certi casi a 38 anni.
Cioè, nel suo caso.
Il suo caso, sì.
Altre volte non si sblocca.
Sarebbe stato molto, cioè, un anziano inoltrato.
No, non che prima non facevi niente, lavoravi anche prima. Però,
di qua di là. Però
diventare professore universitario, insomma, significa... molto, e a 38 anni è un risultato importante, quindi siamo felici. Forse è la prima volta durante i 4 anni di trasmissione che qualcuno ci ha raccontato che si è sbloccato l'ascensore sociale.
In effetti sì,
Bene. Vabbè. Beh, quella scusa poi ci vedremo anche un po' più spesso di persona, insomma, mentre adesso sono ancora a Trento. Perché stiamo finendo un progetto di ricerca qua, quindi mi hanno chiesto di, insomma, che vorrei fare qua. Tornerò per il 25 aprile a Milano,
tu potrai sbandierare con una bandiera della resistenza più in alto di tutti, perché sei il più alto di Milano.
Sì, probabilmente
un punto di ritrovo nella manifestazione, nel caso se qualcuno si dovesse perdere.
Esatto, il punto di ritrovo non è un brutto lavoro.
Come umano, punto di ritrovo umano. Sì.
Esatto,
se tieni già soltanto un ombrello lo tieni comunque ad un'altezza... dove potrebbe ripararsi anche una giraffa all'incirca.
Vabbè, basta fare body shaming.
Ah, body shaming è il più alto di Milano, cioè, voglio dire.
Allora, in tempo reale però intanto ti segnalo, Alone, che c'è una prenotazione da parte di qualcuno per il Mega Live Big Quiz Freak Show.
Ah, bene, molto bene. Stiamo parlando di un uomo o di una donna, o di un non preferisce non definirsi.
Il nome è maschile, ma non so in cosa si identifica. Allora, caro il mio Dario, tu però oggi sei qui per dare seguito alla tua rubrica, che è quello fare soldi con l'archeologia.
Esatto. In realtà oggi lo affrontiamo raccontando una storia di come anche la classe operaia gabbava i padroni.
Grande.
Quindi, bello. Ecco. E il tutto nasce da un lavoro che mi è capitato di fare, questo perché appunto voglio lavorare il meno possibile, mi preparo il meno possibile, parlo di cose che già so, no, non è vero. In realtà credo che possa essere una storiella abbastanza interessante su cosa poi... però per favore non replicare. Parliamo di un reperto che è stato ritrovato, che era esposto in realtà al Museo di Luino a Varese, ed era un reperto che era stato acquistato dal professore del mio professore all'Università di Milano, quindi qua c'è anche un cerchio che quasi si chiude rispetto, no, all'università dove prenderò servizio a breve. Questo rittatore von Willer, parlante del rittatore von Willer, acquistò questo reperto che veniva dal sito francese del Mas d'Azil, della grotta del Mas d'Azil. Ci troviamo a 70 km a sud di Tolosa. È un sito molto particolare, è una grotta che addirittura si può attraversare in macchina. Infatti nel 1840 venne scavato questo tunnel in occasione dei lavori di questa strada, della realizzazione di questa strada, ci si accorse, insomma, che c'era un deposito archeologico, e quindi iniziarono tutta una serie di lavori e di indagine. Per molto tempo vennero coordinati da tale Edward Piecht, che è uno dei padri fondatori, scusate la pronuncia brutta in francese, ma insomma giusto perché magari insomma arrivi più facilmente, ma questo Piet che faceva insomma l'avvocato e poi giudice di pace, insomma quindi comunque un borghese della zona, era appassionato di archeologia e gestiva tutta una squadra di operai che lavoravano all'interno di questo sito e pare, insomma così viene detto, che praticamente pagasse a scoperta gli operai.
A cottimo, esatto. Quindi insomma
ancora peggio, cioè,
esatto. Proprio, cioè,
e quindi gli operai cominciarono a pensare che...
Cominciarono, esatto, esatto, vennero fuori una serie di reperti abbastanza peculiari, perché poi è un sito...
ossa di cani e robe così?
No, in realtà appunto questo sito è un sito la cui scoperta è un po' al momento, poi spartiacque nella, so che vi piace questo
molto,
termine,
sì.
nella ricerca archeologica, perché...
Aspetta, ridillo, cos'era?
Spartiacque, un sito... E niente, da questo sito vengono tutta una serie di ciottoletti decorati dell'ocra rosso, con cui veniva usata questa pittura, che sono peculiari di una determinata fase della preistoria. Ora, il problema è che ne vennero trovati tanti, e da lì nacque tutto un dibattito sul fatto che alcuni fossero effettivamente originali, ma poi a qualcuno, insomma, cioè qualcuno si fece prendere un po' la mano. E soprattutto poi scavalliamo nel nuovo secolo, insomma nel 1900, parliamo soprattutto del 29, quando inizia un grande traffico di reperti, soprattutto poi ci sono gli americani che comprano reperti dall'Europa per i propri musei, e lì insomma sembra che ci sia questa produzione, no, di falsi che vengono poi anche smerciati in giro. Quindi appunto nasce tutto questo grande dibattito nel campo archeologico per andare a identificare poi effettivamente, no, di tutta questa collezione fatta da centinaia di pezzi, cosa sia vero e cosa non sia vero. Tra i vari reperti appunto a un certo punto salta fuori questo frammento d'osso decorato, inciso, che viene comprato nel 68 da Rittatore von Biller e viene esposto appunto al museo di Luino, e poi appunto siccome il museo è stato dismesso qualche anno fa, 5 anni fa circa, no anche di più, la soprintendenza mi ha chiesto insomma di confermare l'autenticità di questo reperto, sì, perché poi negli anni mi sono specializzato poi nell'arte preistorica, insomma, quindi studio diciamo soprattutto la fase, no, del paleolitico superiore, quindi quella legata a noi, alla nostra specie, ma poi con un occhio di riguardo proprio all'arte, quella che viene chiamata arte paleolitica. E quindi abbiamo fatto questo studio con un collega dell'Università di Milano, Fabio Bona, e abbiamo visto come in realtà questo è uno dei vari reperti che fu prodotto, il frammento è fossile, ok, il frammento d'osso quindi originale, però l'incisione è stata fatta in tempi recenti ed è stata venduta come fossile, come reperto originale. E in realtà appunto era un falso e hanno gabbato.
È una storia di ordinaria miseria, quindi true crime.
Esatto, e hanno gabbato il fondatore della cattedra di paleoetnologia a Milano.
Figurati, ma com'è che si... Voi esperti come fate a, come dire, a sventare la truffa? Come fate a capire che l'incisione è recente?
Ci sono diversi modi, in particolare quando tu incidi un osso fossile, l'incisione presenta tutta una serie di caratteristiche che insomma sono suggeriscono effettivamente, no, il fatto che sia stata fatta di recente. Questo è stato fatto anche grazie a delle sperimentazioni, vale a dire prendi, non so, ossa fresche, le incidi e vedi che tipo di tratto viene lasciato, controlli al microscopio, lo vedi al microscopio ovviamente, vedi che tipo di segno tu lasci, poi prendi con tutta una serie di protocolli, insomma, selezioni alcuni reperti fossili, li incidi e vedi anche lì che tipo di segni vengono lasciati.
Beh, certo, è come incidere un osso o incidere una pietra, evidentemente sono materiali che sono diventati diversi, sì.
Sì, e quindi si fratturano, no? Cioè presentano delle microfratture completamente distinte, e questo già è un'indicazione. Poi ci sono delle patine, sì, dimmi.
Domanda, ma non potevano sti operai vendergli semplicemente l'osso del dinosauro non inciso?
E non era di dinosauro, però.
Non era dinosauro.
Ah, non era.
No, i dinosauri non hanno mai convissuto con la nostra specie.
No, lo so, non mi prendere per un coglione, lo so. Però dico, magari era un osso che era stato...
Ma gli uomini primitivi mica prendevano le ossa fossili, sarebbe già stato fossile, prendevano le ossa degli animali che cacciavano.
Ah, questo è vero.
Esatto. E niente, no, poi l'altro parametro, per esempio, è che quando tu abbandoni un oggetto, questo piano piano nel tempo, no, forma sulla sua superficie esterna una patina. Guardando appunto lì dove si è stato inciso, c'era una patina completamente diversa. Cioè, se noi immaginiamo, no, quando prendiamo un sasso e lo incidiamo, no, il solco di incisione è bianco.
Sì.
Se passa molto tempo, quando il sasso poi viene esposto,
non è più
bianco. E la stessa cosa è successo, esatto.
Questo è il decreto che determina
allo studente.
Determina la fine dell'interrogazione, caro Dario.
Allora, Barone, grazie. Avrai comunque un posto d'onore qui nel nostro Pantheon dei cervelloni. E ci risentiamo presto. Qua la puntata finisce, sì. Dobbiamo dare la linea a Esteri.
Quando ci sono domande, fate.
Certo.
Grazie Dario, a presto.
Ciao.
Noi torniamo domani alle 18, la linea ciao che a Esteri.
Ciao.